Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Uè, Simo, eccoti qua, sempre in giro a non fare un cazzo, eh?
Ciao Silvio, no, veramente guarda, adesso sto un po' impicciato, eh. Oltre ad Atariteca abbiamo fatto questa cosa della Lega dei Videogiochi che...
La Lega dei Videogiochi? E come mai non mi hai chiamato? Fai la Lega e non mi chiami? Allora sei un pirla.
No, è che è partita adesso e non ho idea di dove andremo a parare.
Figa, lo so. Ti sei fatto il club esclusivo, ci fate gli sprizzini e non ci vuoi far entrare il buon vecchio Silvio, eh? Chissà cosa combinate lì dentro. Invece di fare come me, di alzare il picco fatturato, state lì a perdere tempo davanti a un microfono.
Guarda, Silvio, a parte che non è il mio club esclusivo e io non sono il capo, forse non hai ben chiaro cosa facciamo. Guarda che non è mica facile fare il podcaster, eh? Bisogna sempre trovare nuove idee e cercare di essere originali.
Sì, già vi vedo. State lì a fare i bauscia leggendo Wikipedia. Sono buoni tutti così, a lavorare dovete andare, a lavorare!
No, guarda, non ci siamo capiti, no, noi veramente...
Tranquillissimo, bello, va bene, non ti preoccupare, non dico a nessuno figa, Continua pure a non fare un cazzo come al solito. A proposito, te la do io una bella notizia in esclusiva da dare nel tuo podcast di pidocchiosi. Lo sai che tutte le cartucce che Atari ha prodotto sono state sotterrate nella discarica di Alamo Gordo? Figa! Questa sì che è una notizia, altro che... Uè, Simo, ti vedo sciupatino. Guarda che congiuntivite ti è venuta, figa. Oh, figa. Ma come hai tutta sta camicia? Ma di che cazzo era fatta? Carta igienica? Sempre il risparmio tu. Fai come me. Un passaggino in via Monte Napoleone e tac.
Gaming che ti rendono giovane!
Vivessimo in un mondo giusto, tutti noi che abbiamo più di 40 anni ed usato un computer fin dagli anni 80, dovremmo versare un tributo di riconoscenza alle avventure testuali. Quelle stesse avventure che ci hanno permesso di entrare in confidenza con l'inglese e con quei due neuroni solitari che dimoravano il nostro cervello. Sì, perché nate come un progetto sperimentale ed episodico, le avventure testuali si diffusero rapidamente grazie alla loro esigua richiesta di risorse a computer che all'epoca avevano ben poco da offrire in termini di grafica e colori. Fu così che nella prima metà degli 80 raggiunsero la popolarità e il titolo di punta del genere fu senza ombra di dubbio Zork, con tutti i suoi seguiti. Vivessimo in un mondo giusto, tutti si ricorderebbero di Scott Adams e della sua Adventure International, che tanti giochi ci ha regalato, tra i quali c'è sicuramente la serie Quest Probe, primo tie-in tra fumetti Marvel e videogiochi. Vivessimo in un mondo giusto, appunto. Ma sapete com'è? Purtroppo il mondo non è esattamente il posto più giusto possibile e quindi provo a renderlo giusto io raccontandovi un podcast sulle Marvel avventure. E allora, eccovi una seconda sigla per entrare in situazione. Good morning, Atariteca! sono in questi momenti che mi rendo conto di quanto vi posso trollare io, perché una sigla del genere sono sicuro che molti di voi non hanno la minima idea di che cosa significhi. È quella della serie televisiva dedicata all'incredibile Hulk dei primi anni Ottanta, quindi se non eravate di fronte a uno schermo televisivo a quel tempo, questa musica non vi dirà niente. Al contrario invece di vecchi come me che avranno di fronte agli occhi le visioni muscolari di Lou Ferrigno tinto di verde con una parrucca da paggio in testa, vabbè, però ci mettevamo tanta fantasia e a noi bastava. Allora eccoci qua, si torna finalmente al formato regolare, alla puntata standard di Atariteca dopo una lunga serie di interviste dedicate, mirate un po' ad amici, un po' a prestigiosi ospiti. Però dovete saperlo, io in questo formato mi ritrovo molto più confidente perché mi posso sbizzarrire in fantasia. E se mi diverto io, ho notato che vi divertite anche voi. Quindi puntata dedicata a Questprobe, le prime Marvel avventure di Scott Adams. Nate in tempi in cui la Marvel non era certo quella superpotenza che è adesso, ma anzi, si trovava spesso nelle peste per riuscire a rimanere a galla, tanto che vendeva a destra e sinistra i diritti dei suoi personaggi, e delle volte non bastava neanche quello. Era un mondo difficile, difficile e burbero, quasi come questo jingle. E prima di infierire su di voi con un carico di nozioni non indifferenti, volevo ringraziare prima di tutto i sostenitori di questo podcast tramite il servizio dei caffè che è presente sul sito www.ataritecapodcast.it. A questo giro ringrazio Vittorio per i suoi 3 caffè e Army of One is Better Than Two che mi ha offerto altri 10 caffè. Grazie ragazzi, io vi devo moltissimo proprio a livello di gratificazione personale ed è per quello che sto andando avanti con Atariteca, sappiatelo. Esiste ovviamente anche il gruppo Telegram di Atariteca che tanta fonte di ispirazione mi offre e anche di dibattiti interessanti o nonché richieste. Siamo 69 membri e siamo alla disperata ricerca del 70esimo, così facciamo cifra tonda. Il canale Telegram di Atariteca è presente per coloro che vogliono iscriversi e quindi ricevere le notifiche quando pubblico le nuove puntate. E infine c'è la Lega dei Videogiochi, un network di podcast a tema videoludico di cui Atariteca fa parte e i cui componenti sono raggiungibili nei link che potete trovare nella descrizione di questo podcast. La Lega dei Videogiochi ha recentemente aperto un canale Telegram attraverso il quale chi si iscrive riceverà una notifica ogni qualvolta uno dei membri pubblica nuove puntate. Adesso ciancio alle bande e cominciamo! Nel 1984 i giochi testuali di avventura erano davvero al top della popolarità. Disponibili per tanti modelli di computer a prezzi accessibili, spadroneggiavano sul mercato e gli utenti se li mangiavano più velocemente di quanto i primi sviluppatori riuscissero a programmarli. Infocom aveva rilasciato i primi 3 titoli di Zork, iniziando una nuova serie denominata The Enchanter Trilogy. La trilogia dell'incantatore per noi italiani. E la Sierra Online dominava il settore con videogiochi di avventura grafica che andavano dalla serie di King Quest estendendosi fino ai giochi basati su Dark Crystal, il film di Jim Henson. Agli esperti di marketing divenne subito chiaro che i giochi di avventura, attraverso la pubblicità nelle riviste di computer, stavano facendo così tante vendite, ma così tante vendite, da prendersi una fetta importante del mercato. E alla Marvel Comics questa cosa non sfuggì. Tant'è che Marvel volle accaparrarsi anch'essa una fetta di quella deliziosa torta. Per realizzare il progetto, però, ci voleva uno bravo. Ci voleva l'uomo giusto al posto giusto. Che non è Massimo Belardi di quanti giga la panca, ma bensì un'altra persona, uno che, quando si trattava di giochi di avventura, sapesse il fatto suo. Fu così che il telefono di Scott Adams squillò. Dice, e chi è Scott Adams? Grazie per la domanda, ascoltatori. Grazie per la domanda.
Ti trovi in una foresta. Ci sono delle sabbie mobili ad ovest e un sentiero che conduce ad est. Vai a est. Un cancello di ferro blocca il tuo cammino. Apri il cancello. È chiuso a chiave. Qui non c'è altro da fare.
È tardi, come mai sei ancora in piedi?
Ho trovato un emulatore online che permette di giocare ai grandi classici dei videogame testuali degli anni Ottanta.
Meraviglioso.
Puoi dirlo forte. Sfrutta il chip grafico più potente che esista al mondo, l'immaginazione.
Tu hai bisogno di uscire più spesso.
Beh, chiariamo subito che già dal 1978 Scott Adams era l'uomo simbolo dei giochi di avventura. Questo omino di bassa statura, ma con un'alta chioma afro che levati, aveva programmato il primo gioco commerciale del genere, tale Adventureland, e costituito addirittura una sua società, la Adventures International, e l'aveva fatto ovviamente per sviluppare e pubblicare i suoi giochi di avventura nel Nord America e in Europa. Tra l'altro, Adventure International fu una delle prime società di videogiochi gestita da moglie e marito insieme. Scott insieme a sua moglie Alexis Adams, infatti, e si specializzò nella creazione di giochi per il mercato dei computer domestici come l'Apple II e poi successivamente, come era ovvio, il Commodore 64. Riassumendo, Scott Adams è un grande nome nel mondo dei videogiochi durante i primi anni 80, e va bene. È noto soprattutto per aver realizzato giochi di avventura testuale di prima qualità. Nel 1984, quindi, il suo curriculum aiuta la sua azienda ad instaurare una partnership proprio con Marvel Comics e Adams viene avvicinato dall'allora vicepresidente esecutivo di Marvel, tale Joseph Calamari, il quale gli chiede di collaborare con il gigante del fumetto per una serie di giochi di avventura tie-in con i supereroi più popolari. Il risultato fu Questprobe, il primo videogioco ispirato ad un albo a fumetti, o anche viceversa. Vengono previsti 12 giochi, così come 12 fumetti che li avrebbero accompagnati.
Vai a nord. Non puoi andare in questa direzione. Vai ad ovest. Un troll vuole impedirti di passare e va bene, allacciatevi le cinture. Uccidi troll. Con che cosa? Con spada. Non possiedi la spada. Perbacco, è come se lo stessi vivendo per davvero.
Bene, tutto chiaro, no? A differenza di una licenza tradizionale, Questprobe era una collaborazione tra Marvel e l'Adventure International di Adams, e quest'ultimo ne condivideva la titolarità dei diritti d'autore. Il piano era di far collaborare Adams e il disegnatore John Byrne per creare un universo narrativo che avrebbe funzionato come il primo capitolo di un crossover tra gioco per computer e fumetto, e che sarebbe durato 12 episodi. Con un concetto che è stato il primo del suo genere, ogni Questprobe si sarebbe dovuto focalizzare su uno o più supereroi Marvel. Ma invece di essere semplicemente ispirato al fumetto, sarebbe stata una vera e propria storia sorella, collegata a un fumetto canonico che avrebbe aggiunto completezza alla narrazione complessiva. In sostanza, sia il fumetto che il videogioco si sarebbero potuti leggere e giocare in modo indipendente, ma insieme avrebbero raccontato la storia completa di Questprobe. I 12 fumetti e i relativi giochi sarebbero stati rilasciati nell'arco di 4 anni a partire dal 1984 fino all'88, 3 giochi all'anno. La Marvel si getta nel progetto mani e piedi con una grande campagna pubblicitaria fatta di annunci stampa, mortaretti e squilli di trombe su quasi tutte le sue testate che riportano il lancio del primo fumetto barra videogioco adventure della galassia conosciuta. E infatti i primi 3 titoli usciti furono avventure basate sull'incredibile Hulk, su Spider-Man e sulla torcia umana e la cosa direttamente dal gruppo dei Fantastici 4. La trama principale vedeva gli eroi combattere contro una figura sconosciuta, chiamata Chief Examiner, ovvero il capo esaminatore qui da noi, che li avrebbe collocati in un luogo e in situazioni strane con il solo unico scopo di rubare i loro superpoteri. Spider-Man, does whatever a spider can. I manuali presentavano illustrazioni della leggenda Marvel John Romita Sr., nonché di Mark Gruenwald. I disegni in-game, invece, sono opera dell'illustratore interno di Adventure International, Cam McNeil. Tutte le immagini dei giochi sono solide ed evocative nel Mighty Marvel Manner, nonostante la limitata tecnologia di riproduzione dell'epoca, ovviamente. Lo schema della storia è sviluppato da Scott Adams, lavorando gomito a gomito con John Byrne e Bob Budiansky. E allora? Cosa mai poteva andare storto in un progetto come questo, eh? Purtroppo il pionieristico esperimento di connubio, indovinate un po', fallisce miseramente. Dopo un anno, a causa delle scarse vendite e del fallimento della stessa Adventure International, il progetto viene annullato. Ma nel frattempo 3 avventure sono già uscite sul mercato e sono disponibili per tutti i principali computer del tempo, sia su supporto floppy disk da 5 pollici e un quarto, sia su cassetta. Dal momento che, al tempo, non tutti i computer sono in grado di gestire la grafica della versione completa, viene anche creata una versione alternativa, solo testuale.
I Fantastici 4, con Reed Richards, Susan Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards.
Ricapitolando, le avventure rilasciate furono le seguenti: Quest Probe Number 1, featuring The Hulk, Quest Probe Number 2, featuring Spider-Man, e Quest Probe Number 3, featuring The Human Torch and The Thing. Una rivelazione per coloro che hanno avuto la possibilità di giocarle, quindi per i pochi eletti tipo me, ecco. Se vi state chiedendo chi sia in realtà il capo esaminatore, cioè il nemico principale di questa saga di videogiochi / fumetti, il personaggio dell'universo Marvel creato apposta per Questprobe, sappiate che non è altro che lo stesso Scott Adams. Durante il primo videogioco di Questprobe, quello dedicato a The Hulk, se esaminiamo quello che il Chief Examiner sta facendo nel suo ufficio, il gioco ci dirà che sta scrivendo il prossimo videogioco di Questprobe. E i fumetti Questprobe ci dicono che il pianeta natale del capo esaminatore si chiama curiosamente Skadam, ovvero la contrazione del nome Scott Adams, Skadam. E anche se non vediamo mai direttamente la faccia del capo esaminatore, lo vediamo in controluce, infatti, sembra che indossi gli occhiali, proprio come Scott Adams. Infatti Scott aveva gli occhiali, e la pettinatura assomiglia a quella di Scott come raffigurato nei vecchi cataloghi dell'Adventure International. Un'altra cosa, la pistola fumante di tutta questa storia è che il parser del gioco riconosce Scott come sinonimo di Chief Examiner, il che sembrerebbe confermare tutti i miei sospetti. Chief Examiner non è altro che Scott Adams. C'è da dire però un'ultima cosa riguardo alla saga di Questprobe. Un quarto gioco era già stato progettato, la storia concepita e lo sviluppo iniziato. Come detto prima, sul più bello da Adventure International fallisce e il gioco non viene mai completato. Ma lo stesso non si può dire del relativo fumetto, che tra l'altro era tutto incentrato intorno agli X-Men, che invece appunto era già stato disegnato in casa Marvel. Tempo dopo, proprio quel fumetto verrà ripubblicato, ma non come parte della serie Questprobe, ormai morta e sepolta. Ritornerà a galla 2 anni più tardi, riciclato come parte della serie Marvel Fanfare, esattamente il numero 33. In quel numero, invece di citare i giochi per computer oppure direttamente Scott Adams, la Marvel semplicemente dedicò una frase all'inizio, che diceva «Un ringraziamento speciale a Questprobe», e non fece condividere alla storia nessuna continuity con la saga videoludica. Questo perché, essendo Questprobe una joint venture alla pari, le sarebbe toccato dividere i diritti d'autore con Adams, hai capito? Stipidocchiosi. Così finisce la puntata numero 53 di Atariteca. Sì, perché adesso le puntate di Atariteca le potete trovare rigorosamente numerate per una più facile consultazione. Ve lo ricordo, vi è piaciuta Atariteca? Bene, allora ditelo alle amici, spargete il verbo, tirate dentro gente a questo podcast, possibilmente lasciando anche un commento positivo su iTunes, se avete l'account Apple ovviamente. Appuntamento qui su Spreaker per giovedì prossimo, io ci sarò, venite anche voi.